buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Come ogni sabato mattina raccontiamo le storie del mondo fino alle 11.30, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Marocco, dove negli scorsi giorni sono scoppiate delle proteste della generazione Z, molto simili a quelle di cui abbiamo parlato qui a Terzo Tempo riguardo diversi paesi asiatici. Poi andremo in Argentina, dove ieri è morta Vera Vigevani, giornalista, attivista, ebrea milanese, scappata in Argentina da bambina a causa delle leggi razziali approvate dal regime fascista, è diventata poi una delle madri di Plaza de Mayo. E resteremo in Argentina in chiusura per raccontarvi la bella storia di un liutaio specializzato nella messa appunto artigianale del bandoneon, lo strumento simbolo del tango. Prima però partiamo da qui. Da Istanbul a Tunisi, da Madrid ad Atene, da Roma a Buenos Aires, da Dublino a Bruxelles. Questa settimana centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo sono scese in strada spontaneamente in reazione al blocco da parte dell'esercito israeliano della Global Sumud Flotilla. Hanno riempito le piazze da nord a sud, tutti uniti dalla stessa urgenza di esserci, di manifestare apertamente e collettivamente l'indignazione, la rabbia, il dolore e la frustrazione non tanto e non solo per la flottiglia, ma anche e soprattutto per quello che la flottiglia rappresentava, e cioè agire davanti a un genocidio che nessun potente della terra sembra intenzionato a fermare. Le piazze del mondo hanno mostrato ai governi il loro dissenso e lo sdegno per l'impunità di cui gode da sempre Israele, ma hanno anche mostrato alla popolazione di Gaza che li vediamo. Lo ha scritto nei giorni scorsi su Al Jazeera Eman Abu Zayed, una scrittrice palestinese che ha scritto da Gaza quella che sembra essere una lettera alle piazze. Lei si riferisce specificatamente all'Italia e in particolare alle manifestazioni del 22 settembre. Forse oggi però, dopo la giornata di ieri e in vista della manifestazione di oggi a Roma, vale ancora di più, quindi ve ne faccio sentire un estratto.
Lunedì scorso ero in strada a cercare un segnale internet a Nuseirat, nella striscia di Gaza centrale, cosa diventata quasi impossibile a Gaza. La nostra casa era appena stata bombardata per la terza volta dall'inizio della guerra ed eravamo stati costretti a fuggire per la decima volta. Avevo appena perso tutto, ancora una volta. Il mio cuore era pesante per il dolore e tutto ciò che mi circondava mi ricordava la perdita che avevamo subito. Quando finalmente sono riuscita a connettermi, video, foto e messaggi audio dall'Italia hanno inondato il mio telefono. Ho visto folle di persone marciare per le strade, sventolando bandiere palestinesi e cantando insieme per la nostra libertà. Ho visto piazze piene di striscioni con la scritta Stop the War e Free Palestine e volti che esprimevano un misto di rabbia e speranza. Stavano cercando di inviarci un messaggio: vi ascoltiamo, siamo al vostro fianco. Ho provato una gioia immensa. Era la prima volta che assistevo a proteste pro-Palestina di tale portata e impatto. Non si trattava di una nazione a maggioranza musulmana o araba. Era un paese occidentale, il cui governo si rifiuta di riconoscere uno Stato palestinese e continua a sostenere Israele. Eppure il popolo italiano è sceso in piazza per noi, per esprimere la sua solidarietà. Questa mobilitazione dimostra che la solidarietà con i palestinesi non si limita a coloro che ci sono vicini o che provengono dallo stesso background culturale, ma si estende a persone provenienti da tutto il mondo, anche nei luoghi in cui le élite politiche continuano a sostenere Israele. A Gaza queste scene di solidarietà italiane si sono diffuse di telefono in telefono, portando un raggio di speranza tra le macerie, la fame e le bombe. La gente ha condiviso questi video sulle chat, guardando con stupore la folla italiana. Queste immagini e filmati hanno portato rari sorrisi sui volti dei palestinesi. La sensazione di non essere completamente abbandonati, che il mondo esterno si stia mobilitando per fermare la guerra, si è insinuata. La scorsa settimana ho seguito da vicino anche la Sumud flottiglia che si sta dirigendo verso Gaza. Il governo italiano ha esercitato forti pressioni sulla delegazione di 50 cittadini italiani affinché si arrendessero. La maggior parte di loro ha rifiutato e ora si trova a bordo di diverse navi dirette verso di noi. Prima della guerra non sapevo molto dell'Italia. Sapevo che era un paese meraviglioso, con una storia interessante e una popolazione amichevole, ma non mi sarei mai aspettata di vedere gli italiani mobilitarsi per la Palestina, scendere in piazza in gran numero per sostenerci. Oggi provo ammirazione e apprezzamento per il popolo italiano. La loro partecipazione alle proteste, il loro sostegno personale e il loro ruolo in iniziative come la Sumud Flottiglia mi hanno davvero fatto capire che la nostra causa non è lontana dai cuori delle persone in tutto il mondo, che la solidarietà internazionale non si fa solo a parole, ma con azioni concrete. Al popolo italiano e a tutti gli altri che si mobilitano per Gaza voglio dire: vi vediamo, vi sentiamo, ci riempite il cuore di gioia.
Encore un génocide sur les journaux des motrices. Ça me rend émotif sur les murs de la city. Graffiti Free Palestine, les effaceront demain. Mais c'est pas ça qui t'émotive. On a les cartes entre les mains, pas moyen de les laisser faire. Va pas se laisser taire, y'a trop d'innocents qui saignent. Trop de morts, de misère. C'est pas des présidents, c'est des chefs de...
Questa è Kere Stiedel, della cantautrice francese 19enne Dina.
Sur la même planète.
Per tutte le anime ferite, recita il testo, sappiate che vi sentiamo, da qui non lasciamo che le vostre grida vengano messe a tacere, non ci fermeremo finché non avremo giustizia, non ci fermeremo finché non avremo giustizia.
C'est pour nos frères Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice, avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Que reste-t-il de notre humanité, de Gaza à Paname? Tous concernés, ce qu'on regarde sur l'écran télévisé. Pour d'autres, tu sais, c'est la réalité. Les cours d'histoire ne nous ont-ils rien enseigné? 2024, on se tire encore dessus pour une divinité qu'il a jamais demandé. Les mères pleurent, les pères ont peur. Sans tuer les cœurs se serrer, même en terre brûlée, il reste une fleur. Faut pas la laisser faner, elle se trouve dans nos cœurs. Pour nos soeurs Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas.
Adesso andiamo in Marocco. Da diversi giorni continuano le manifestazioni della Generazione Z, un gruppo chiamato Gen Z 212, in riferimento al prefisso telefonico internazionale del paese, ha coordinato queste manifestazioni attraverso Discord, TikTok e Instagram. Sono manifestazioni che si ispirano e sono anche simili per alcuni aspetti alle recenti proteste sempre della Generazione Z in Nepal, che si inseriscono poi in un filone che prosegue da tempo in Asia, abbiamo raccontato anche qui a Terzo Tempo, e che adesso, dopo il Kenya dello scorso anno, sta contagiando anche il continente africano, con manifestazioni in questo momento oltre che in Marocco anche in Madagascar. Il Marocco sta però attualmente costruendo quello che sarà lo stadio di calcio più grande del mondo, in preparazione dell'organizzazione congiunta della Coppa del Mondo del 2030, e lo slogan di queste manifestazioni è proprio eloquentemente: non vogliamo i mondiali, vogliamo scuole e ospedali. Sentiamo Valeria Schroeter.
Le Le proteste iniziate il 27 settembre in Marocco non si stanno fermando. I giovani sono scesi in piazza contro la corruzione del governo e le crescenti difficoltà socio-economiche. Le autorità hanno risposto con misure di sicurezza rafforzate e durante le manifestazioni 3 persone sono morte. Secondo il Ministero dell'Interno marocchino, almeno 409 persone sono state arrestate. Sono anche molto numerosi i feriti. Abbiamo chiesto allo scrittore marocchino Maati Monjib di spiegarci le ragioni delle proteste.
You have the causes. It's we are now living in Morocco the final stage of the demographic transition.
Le cause sono profonde. In Marocco ci troviamo nella fase finale della transizione demografica. Questo significa che la maggior parte della popolazione si trova in età lavorativa. Allo stesso tempo, però, da 5-6 anni il paese registra il numero più alto di NEET Youth, di giovani che non studiano e non lavorano. Anche fra i diplomati tantissimi sono disoccupati. Questa è una prima causa. Poi questa è la prima generazione dopo le cosiddette primavere arabe. Le persone che oggi protestano nel 2011 avevano tra i 5 e i 13 anni. È una nuova generazione, una generazione che si scontra con delle promesse non mantenute. Le promesse di democratizzazione, di una vita migliore, di riforme dell'educazione e del settore della salute, ma anche di riforme costituzionali non sono state rispettate. Il regime non ne ha mantenuta nemmeno una. Siamo davanti alla prima generazione delusa dopo le primavere arabe e dopo le promesse che erano state fatte. Questo è un movimento per la dignità, per il diritto alla sicurezza alimentare e alla salute. I giovani si stanno mobilitando per la dignità.
It's a for dignity movement. It is a for dignity movement. It's the youth for dignity.
Anche le donne stanno prendendo parte alle proteste?
Yes, it is the second time in Moroccan history.
Sì, è la seconda volta nella storia marocchina che le donne prendono parte in maniera ampia e numerosa delle proteste generali. Non è una protesta solo per le donne, si chiede uguaglianza, migliori condizioni sociali ed economiche per tutti e tutte, insieme a maggiori libertà politiche. Ho detto che è la seconda volta, la prima è stata nel 2011, durante le primavere arabe.
For political freedoms. This is the second time. The first time was 2011 during the Arab Spring.
Il collettivo che ha organizzato le proteste sui social, Gen Z 212, che si riferisce al prefisso telefonico del Marocco, ha chiesto le dimissioni del governo sulla base di un articolo della Costituzione che conferisce al re il potere di nominare e destituire il primo ministro e i membri del governo. La rabbia per le disuguaglianze sociali è esplosa in maniera definitiva dopo le notizie del mese scorso sulla morte di 8 donne incinte in un ospedale pubblico della città di Agadir. Infatti, nell'ultimo periodo il Marocco sta investendo la spesa pubblica per la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli esistenti in vista della Coppa del Mondo e dell'imminente Coppa d'Africa, trascurando i servizi pubblici, tra cui il settore sanitario. La spesa stimata è di almeno 5 miliardi di euro. Giovedì 2 ottobre il primo ministro Aziza Hannouch ha annunciato a Rabat che il governo vuole interagire positivamente con le rivendicazioni espresse dai giovani. Hannouch, tra l'altro, avrebbe espresso il suo rammarico per i 3 manifestanti morti, per poi lodare gli interventi delle forze dell'ordine. Le proteste in ogni caso continuano. Vittoria, una ragazza italiana che vive in Marocco, ci ha raccontato come stanno andando queste giornate e che cosa chiedono i suoi coetanei.
Il grido, un po' il motto di queste rivendicazioni è: ok, gli stadi ce li abbiamo, gli ospedali. Questo grande movimento di giovani di base chiede sanità e istruzione come prima battuta, seconda la fine della corruzione. Sono cominciate qui a Rabat in maniera abbastanza pacifica da parte ovviamente dei manifestanti e la polizia, nonostante stessero manifestando in modo pacifico, cioè ha cominciato letteralmente a aprire le camionette e a metter via la gente appena osavi prendere un megafono in mano. Questo è successo giovedì sera davanti al Parlamento.
Sulla scia delle manifestazioni degli ultimi giorni, i cittadini marocchini che risiedono all'estero si stanno mobilitando. Sui social network circolano appelli per partecipare oggi a un sit-in davanti all'ambasciata del Marocco a Parigi e al consolato ad Amsterdam.
(Sussurra) same thing I try to blow. Kicking plans, feeling tall. I'm the fake.
Questa è Dream Team, l'ultimo brano della band islandese Of Monsters and Men. Il tango è ancora la musica che rappresenta in modo distinto il paese. E a pochi chilometri dalla capitale Buenos Aires c'è il laboratorio di Damian Gutlein, un liutaio argentino specializzato nella messa a punto artigianale del bandoneon, lo strumento simbolo, diciamo, del tango. E grazie a un dono unico, Gutlein riesce a preservare i suoni autentici e le tradizioni del tango. La sua storia ce la racconta da Buenos Aires Marta Facchini.
Cada una de estas chapitas genera un sonido, una nota. Y eso es lo que se transfiere acá. Y lo que hay que ir logrando, ese equilibrio, esa dulzura, ese color de sonido.
Damian Gutlein tiene in mano un vecchio bandoneon, seduto nella cucina di casa sua a San Martín, città a pochi chilometri da Buenos Aires. Muove le dita sui tasti dello strumento musicale, che ha una forma simile alla fisarmonica, ha gli occhi chiusi e ascolta con attenzione il suono profondo e malinconico che sta producendo, mentre apre e chiude il mantice, la parte mobile in stoffa che regola il flusso dell'aria nello strumento. Damian Gutlein è un liutaio e da più di 20 anni ripara il bandoneon, diventato il simbolo del tango e dichiarato patrimonio culturale dell'Argentina. Il bandoneon è stato inventato negli anni 20 dell'Ottocento da un liutaio tedesco. Era stato creato per essere suonato durante le processioni, come fosse un organo portatile. Agli inizi del Novecento arriva sulle sponde del Rio della Plata, nelle valigie degli immigrati tedeschi e italiani. Comincia a essere usato nelle orchestre formate dalla classe operaia argentina e diventa l'impronta musicale della danza appassionata che negli anni assumerà la forma del tango. Alcuni dei più grandi musicisti di orchestre di tango, come Astor Piazzolla, sono stati anche grandi interpreti del bandoneon. Per decenni a Buenos Aires i bandoneones sono stati riparati dai due liutai italiani, Riccardo Romualdi e Fabio Fabiani, conosciuti come Los Tanos. Damian viveva nello stesso quartiere. Quando era un ventenne ha iniziato a frequentare il loro laboratorio e a osservare come i due artigiani si prendevano cura dello strumento musicale. Guardandoli imparava e allenava l'orecchio.
Primero conocí a Romualdi, era vecino de, o más o menos vecino del barrio.
Ero molto incuriosito dal mondo della liuteria. Quando andavo in laboratorio, durante i primi tempi, mi limitavo a portare il caffè a Riccardo e a Fabio e mi fermavo a guardarli. Poi ho iniziato a imparare il mestiere e passo dopo passo, in 5 anni, ho imparato tutto il processo di accordatura. La cosa più difficile è stata educare l'ascolto. Per me Riccardo e Fabio sono stati i più grandi liutai di tutti i tempi.
Pues a tocar alguna herramienta, a hacer algún pequeño trabajito y paso por paso fui conociendo todo el proceso de afinación, ¿no?
Accordare bandoneon è un'arte difficile. Damiano non usa accordatori elettronici ed è una delle poche persone al mondo a lavorare a orecchio. Utilizza pochi strumenti come lame e cesoie. Devi ascoltare con attenzione ogni nota, cercare se nel suono ci sono imperfezioni, come dissonanze o vibrazioni strane. Quando una nota sembra essere non del tutto intonata, apri lo strumento per accedere alle sue ance. Sono sottili lamelle metalliche responsabili della vibrazione sonora. Con una piccola lima rimuove una quantità minima di metallo dall'ancia corrispondente, modifica leggermente la sua massa e, di conseguenza, la frequenza. Dopo ogni intervento, richiude il bandoneon, tocca il tasto e prova di nuovo la nota, finché il suono non diventa puro, stabile, espressivo. È un lavoro quasi meditativo che lo assorbe completamente.
Este sonido. Yo estoy escuchando dos cosas que están sonando y hay que lograr que suene una sola. Dos lengüetas que están sonando a la vez, ¿sí? Entonces, lo voy a limar.
Se quando ascolto sento due suoni che vibrano contemporaneamente, devo riuscire a farne sentire uno solo. Allora apro il bandoneon e limo la piccola ancia in metallo che corrisponde a un tasto, quindi a quel suono. Con la mano capisco quanto materiale sto togliendo. Così spariscono le due note che suonavano insieme. È come se una frequenza si perdesse dentro l'altra. Per me si tratta di un suono inconfondibile, artigianale, ed è il suono di Buenos Aires. È il suono dei primi maestri che hanno iniziato a riparare bandoneones. Suonando, ogni musicista reinterpreta il suono di quei tempi, gli dà una forma, lo rende suo.
È il suono che lo graban ellos. Que fue algo diferente al resto de los afinadores de bandoneones de esa época. Tenía una impronta personal muy, muy particular.
Negli anni il laboratorio di Damiano è diventato un punto di riferimento. Questo piccolo spazio ordinato, che ha l'odore del legno, è stato attraversato da alcuni dei più grandi interpreti argentini del tango, ma sono arrivati anche musicisti da altri paesi. Con loro Damiano ha creato un rapporto di amicizia e di fiducia. Ricorda le storie di ognuna delle persone che hanno varcato la soglia del suo laboratorio.
Y nada, me han contado historias llorando, me lo contaban. No, mira lo que pasó esto, no me di cuenta, estaba en un placar, se inundó, bueno, nada.
Una volta mi hanno portato un bandoneon che era stato danneggiato dall'acqua. Il lavoro mi ha richiesto moltissimo tempo. Ci sono voluti mesi e mesi solo per far asciugare il legno. Quando finalmente ho chiamato il proprietario per dirgli che era pronto, si è messo a piangere. Spesso quando arrivano qui si siedono e iniziano a suonare. Tutto questo è profondamente emozionante. È come ridare vita a uno strumento stanco, non lasciarlo morire.
È come volvere alla vita un strumento che uno non lo deja morire.
Siamo in Argentina prima di salutarci per rendere omaggio a Vera Vigevani Jarach, che ieri è morta all'età di 97 anni, giornalista e attivista ebrea di Milano, scappata in Argentina da bambina a causa delle leggi razziali approvate dal regime fascista. Divenne poi una delle Madres de Plaza de Mayo, sua figlia Franca infatti fu sequestrata durante l'ultima dittatura nel paese sudamericano e divenne una desaparecida. Il suo corpo non fu mai ritrovato. E allora vi faccio sentire un estratto di l'intervista che le fece Sara Milanese.
Ho avuto dei genitori che mi hanno contornato di affetto, mi hanno dato una buona educazione, ho avuto un marito, un compagno meraviglioso, una figlia meravigliosa, un lavoro che mi è sempre piaciuto, che mi ha appassionato. E allora devo dire, come una canzone della cantante cilena Violeta Parra, che dice «Gracias a la vida, che mi ha dato tanto». E io anche potrei dire «Gracias a la vida, che mi ha dato tanto, ma mi ha anche tolto». E questo l'ho detto ai tribunali, lo sto ripetendo, perché in fondo è così. Malgrado tutto, malgrado tutte queste storie, devo dire di sì, che la vita mi ha dato tanto. E tra le cose che mi ha dato, e perché lo dico ai ragazzi, tra le cose che mi ha dato è delle amicizie per tutta la vita, che sono il dono più prezioso che una persona può avere. E allora è una forma di ringraziare la vita anche per questo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Anche per questa settimana con Terzo Tempo abbiamo finito. Grazie a tutti e tutte, come sempre, dell'ascolto. Potete recuperare i podcast delle puntate passate sia sul sito di Radio Popolare che su Spotify. Ci sentiamo alla prossima puntata. Una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!